Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, ma davvero meraviglioso. Vedo alberi verdi, anche rose rosse, le vedo sbocciare per me, per te, fra me e me, penso che mondo meraviglioso. Si incomincia a salvare il mondo salvando un uomo alla volta. Tutto il resto è magniloquenza romantica o politica. Vorrei confessarvi una cosa su di me. Sono un tipo sensibile, troppo sensibile. Me ne sono accorto che avevo 15 anni, così come poi, nel tempo e col tempo, mi sono accorto di tante altre cose. Una di queste, ad esempio, è la percezione che la gente ha di Charles Bukowski. In genere, con diverse eccezioni, ma sono mosche bianche, sottoclassificazioni, mi sono sentito dire su di lui due tipi principali di risposte. Bukowski, ma chi? Quello che parlava di sesso, alcol, whisky, un po' strano, un tipo strano, sicuramente un pervertito. O poi, probabilmente, Bach, Charles Bukowski, lo adoro, uno che diceva le cose senza guardare in faccia a nessuno. Ovviamente sto sintetizzando, ma in linea di principio queste scuole paradossalmente coincidono senza saperlo e senza parlarsi mai. Bach era tante cose, sicuramente era un tipo sensibile, troppo sensibile. Io sono uno di questi, non sono Hank però, non ho stile. E se ce l'ho, lo sanno soltanto quelli che meritano di saperlo, perché hanno avuto la pazienza di perdere tempo conoscendomi un po' più in fondo. O forse questi qui sono soltanto dei folli, degli inutili idioti. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski, terzo appuntamento di questo programma che va in onda su radiofonica.com. Siamo al civico 18 di Via Ulisse Rocchi, in pieno centro di Perugia, qui con voi Fabio. Parla Bukowski, tante intenzioni in due parole, lenti diverse, pellicole di osservazioni differenti, ma lo scopo è sempre lo stesso: contestualizzare e decontestualizzare il lavoro di Chinaski, l'alter ego di Charlie, cercando di risistemare un po' alla volta alcune tessere del mosaico, o se volete di rovesciare tutto sul tavolo e vedere come ricomporne i pezzi. Sono troppo sensibile, vi dicevo. La gente, si sa, è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. E in questo circo ci siamo noi, io che vi parlo, voi che mi ascoltate, e quelli che se ne strafottono o semplicemente non sanno dell'esistenza di questo programma. L'estratto di oggi, lo citavo prima, parla di sensibilità. Dovremmo tutti noi dare a questa parola il giusto significato, senza appesantirla di corone o di abiti che non servono o ne deturbano il vero volto. Sensibili, non piagnoni, lamentosi, gentili, sdolcinati o addirittura indifesi. Sensibili, persone capaci di sentire. Sentire cosa? La fatica, sì. Il dolore, va bene, il piacere, magari, la stanchezza, anche, l'ambiente tutto intorno a noi, ovvio, anzi necessario, percepire cosa si ha intorno. Ripeto l'estratto, si incomincia a salvare il mondo salvando un uomo alla volta, tutto il resto è magniloquenza romantica o politica. Questo estratto è tratto dal racconto Troppo Sensibile, ecco perché lo ripetevo così spesso all'interno di questa puntata, sempre incluso in Storie di Ordinaria Follia, Erezioni, Eiaculazioni, Esibizioni, pubblicato negli States nel 72 e arrivato in Italia nel 75. Ne abbiamo parlato la volta scorsa. By the way, qualcuno mi ha chiesto del racconto precedente, era Noia alla batteria. Ovviamente non posso raccontarvelo, ve lo potete leggere, vi comprate il libro e ve lo leggete. Posso soltanto ribadire che l'estratto della puntata sullo stile e la verità viene rivolto nel racconto ad una divertente ed esuberante puttana messicana piuttosto loquace, in un momento di sguardi comuni con l'autore che gli rievocano la scena di un film. Ma nel racconto Buck e la prostituta sono nudi, seduti e in un bordello a fare sesso e a bere vino, fra l'altro neanche di annata. La scena quindi del racconto è molto diversa dalla scena del film. Dicevo, 62 racconti, la vita dell'autore, il peggiore schiaffo al sogno americano, alle grandi opportunità, alla terra dei coraggiosi, al paese dove se lavori sodo puoi diventare qualcuno, ti compri una bella casa, auto di lusso e ti trovi una buona moglie e un bel pratino da falciare. Difficile realizzare questo sogno se hai poi per protagonisti puttane, sfruttatori, vagabondi, barboni, gente senza scrupoli, pronta anche a vendersi la madre per un goccio di whisky o a fregarti al minimo sbaglio. Voglio sempre ricordare che questa raccolta di racconti in Italia è stata pubblicata dalla Feltrinelli per la prima volta negli anni 70, in due volumi. Quello che vi sto citando adesso è il primo, Storia d'ordinaria follia, del 75, e contiene 42 racconti. Ripeto sempre, il secondo, compagno di Sbronze del 79, che presenta quella impropria definizione sul frontespizio di romanzo che contiene i restanti 20 racconti. Quando avrò tempo, un giorno, vi parlerò anche del famoso e omesso racconto Svastica, che merita, a mio avviso, sicuramente un approfondimento. C'è del politico in questa frase, è indubbio. Decontestualizzandola si direbbe di sì. Bach parla con spirito politico, sembra una dichiarazione perentoria, senza se e senza ma, nessuna scappatoia o via secondaria d'ingresso. Contestualizzandola nel racconto, essa è soltanto la perfetta conclusione di una riflessione sulla natura di maschi e femmine a partire dal livello di ordine e pulizia delle loro cucine. Se io parlo di cucine, avete presente quell'ambiente di ogni casa dove prepariamo da mangiare, ci gustiamo il cibo, sporchiamo le posate che poi ci tocca rilavare? Il racconto, fra l'altro, è preceduto da due note del 27 giugno del 67, l'anno della Summer of Love, l'anno dell'estate dell'amore, siamo a San Francisco, e sarebbe molto interessante leggere, ma avrò sicuramente l'occasione di farlo in futuro, perché queste due note che precedono il racconto già in sé per sé potrebbero essere la fonte di una nuova puntata del programma. Leggendo il racconto, avendolo letto più volte, ho sempre avvertito che questo estratto è una grandissima, solitaria espressione di sensibilità. Tutto parla di sensibilità, dal dolore delle ossa di uno che si è rotto la schiena per pochi spiccioli, che a malapena torna a casa evitando persino di sbattere con la macchina, dalla sensibilità della compagna che legge un vecchio giornale e si preoccupa del classico blocco dello scrittore di un collega che lavora con lei in un laboratorio di poesia, un ex cattolico che scrive racconti anticattolici, antireligiosi, ma non avendo lavoro non riesce più a fissare una sola riga. Al contrario di Bach, che nel racconto lo ribadisce, le cose migliori le scriveva quando era costretto a lavorare. La politica. La politica dovrebbe essere sensibilità. Quello di cui vi parlavo prima, capire quello che hai davanti, sentirlo fino nelle ossa, per poi cercare di trovare una soluzione degna di questo nome. La politica, la parola più puttana che esista al mondo, la puoi usare ovunque, lo sto facendo anch'io, non la paghi per usarla. Ti dà anche un certo tono se sai infilarla nel discorso giusto, e se poi la fai forse ti diventa anche un mestiere. A mio modo ho cercato anch'io di fare in passato della politica, ho le mie idee, e in fondo come tutti vorrei salvare questo mondo straperso nell'abisso, con le mie soluzioni. Le soluzioni partono dalle idee. Non so quanti di voi facciano politica, non mi interessa. Mi interessa sapere quanti di voi sono sensibili. E sì, amici, perché soltanto se hai una sensibilità, persino eccessiva, puoi azzardarti a fare politica e salvare il mondo. Ma come salvarlo questo mondo? Entri in un circolo? Un movimento? Un partito? Discuti? Ti confronti, fai proposte, poi cerchi i mezzi e vari escamotaggi per attuarli, oppure trovi altre persone che ti appoggino, che ti diano una mano, perché poi tu possa alla fine imporre questa soluzione e rendere meno difficili o magari addirittura appaganti le vite degli altri. Molti fanno così, sembrerebbe la via giusta, la via più comune, la via più normale, quella più frequentata, ma siamo sicuri che mentre lo fanno, mentre lo facciamo anche noi, non ci siamo dimenticati di qualcuno? Perché mentre in questo momento ragioniamo magari di massimi sistemi, la vita là fuori va avanti comunque, nel bene o nel male. E ci sono lì in mezzo i nostri cari, gli amici, le persone cui teniamo, o semplicemente il vicino di casa che non conosciamo o conosciamo a malapena e magari ci sta pure sulle palle per motivi banali, fondati o non fondati. Ma loro esistono. Questo è un grande circo, ragazzi e ragazze, lo ripetevo, i circhi hanno buffoni eleganti, pagliacci, sputafuoco, gente pagata per fare acrobazie, dominare leoni come fossero gattini e ottenere applausi, come nella politica, quella che sentiamo magari in TV o leggiamo sui giornali o sul web, ma il mondo, lo ripeto, è troppo grande, non mi puoi parlare di salvezza se non sei capace di avere sensibilità, e la sensibilità tu la alleni con gli occhi, le orecchie, le mani, la lingua, il naso, e usi questi sensi per comprendere quello che ti ritrovi davanti ogni mattina. E credetemi, non è sempre da idillio quello che il panorama ci offre il giorno appena ti svegli e sei pronto per ricominciare. Tenete molto bene in mente questo aspetto. Partiamo da un uomo alla volta, da una singola persona, magari una sola persona, e non c'è bisogno di fare gli eroi, di donare un rene o scaraventarsi come delle belve sulle ingiustizie di questa valle di lacrime. Un gesto soltanto. La retorica ha fascino, è indubbio questo, suscita grandi emozioni, ma è roba da circo, come magniloquente è l'immagine dell'elefante addomesticato come fosse un coglione, davanti agli occhi estasiati e rapiti di un pubblico pagante. E sì, perché la retorica si paga. Vuoi la tua piccola dose di retorica quotidiana da sniffare? Beh, devi tirare fuori i soldi. Non è gratis la retorica. Come gratis non è la magniloquenza. Una parola lunghissima e grossa, come le zampe di un elefante e avvolgente come la sua proboscide addomesticata. Io partirei da qui, da lo scrittore anticattolico, col blocco creativo perché disoccupato, di cui scrive Bach, ma che desidera un lavoro consono alla sua persona, non uno qualunque, perché lui è troppo sensibile, non è un tipo da impiego alle poste. Cominciamo forse così. Volete salvare il mondo? Salvate una persona, una alla volta. Come iniziare? Ecco, bella domanda. Bach risponderebbe semplicemente così. Che il primo modo sarebbe quello di fargli trovare ogni giorno una tazza di caffè ben lavata e pulita. Potrebbero davvero cambiare i tempi, senza magniloquenza e senza retorica. Alla prossima, qui parla Bukowski, dedico questa puntata a Barbara. Il brano che seguirà parla di tempi che cambiano. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changin'.